Donaci, o Padre, di sentire in mezzo a noi la presenza del Cristo tuo Figlio, promessa a quanti sono riuniti nel suo nome, e fa che nello spirito di verità e di amore sperimentiamo in noi abbondanza di luce, di misericordia e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Allora, in questa specie di lavagna, di quadro, di alcuni passaggi di paesaggio, di situazioni che evidentemente rimandano a tutta una serie di riflessioni, di domande, di problemi, di approfondimenti su cui poi ciascuno di noi col suo percorso e con i suoi strumenti poi è invitato a muoversi, no? Tenendo sempre questa prospettiva che stiamo cercando di darci, che è quella di favorire un quadro sintetico a chi volesse in qualche maniera incominciare a ordinare un po' i suoi pensieri religiosi e a dar ragione un po' della sua fede nei confronti soprattutto di chi in maniera elementare volesse orientarsi. E in particolare tenevamo un po' aperta la prospettiva di parlare un po' con i nostri figli, mostrandoci consapevoli dei livelli appunto in cui la scienza, le religioni, la cultura pone i problemi. E quindi ricostruendo un po' alla base il nostro riferimento cristiano attraverso alcuni passaggi. E nel racconto che abbiamo abbozzato sulla nascita delle religioni, no? Sull'esperienza umana delle religioni, dentro la storia delle civiltà e delle culture, ci eravamo poi fermati, avevamo puntato l'attenzione sull'avvento di una religione del tutto singolare, la religione di un popolo sperduto, totalmente marginale nella storia civile, che è il popolo ebreo, che è la religione giudaica, che avrà poi un ruolo, lo sappiamo oggi, no? Avrà un ruolo profondo nella storia delle religioni e dell'umanità, e che per noi evidentemente, come vedremo, ha un significato poi del tutto decisivo, no? E quindi valeva la pena, sempre ponendoci di fronte alla persona che non l'ha mai fatto, che non sa dove girarsi, che ha sentito alcune cose sulla Bibbia, che ha fatto anche magari qualche piccolo percorso spirituale, ma il discorso sulla Bibbia magari non ce l'ha bene in mano, no? Apriamo alcune considerazioni per come muoverci di fronte a questo librone, no? Perché se uno si chiede, siccome questo popolo, tra l'altro, oltre a introdurre quest'idea originale di Dio, che ce n'è uno solo, è stato originalissimo in questo, ed è estremamente trascendente, al punto che non se ne deve fare rappresentazione umana, e non si può neanche dire il nome. Questo popolo, la sua esperienza religiosa l'ha raccolta in un libro straordinario, che è appunto il libro della Bibbia. Quindi il primo approccio quando ti chiedesse tuo figlio cos'è la Bibbia, beh, la Bibbia è un libro, evidentemente, è un grosso libro, che è il più diffuso al mondo, che è stato tradotto in un'infinità di lingue, che però raggruppa una serie di scritti, che sono gli scritti sacri del popolo giudaico e, per la versione cristiana, beh, già questo pone un sacco di domande, no? Cioè, c'è una parte di questo libro che noi abbiamo in comune col giudaismo, c'è una parte di questo libro che invece è tipicamente cristiana. Poi sappiamo, conosciamo, che anche tra i cristiani c'è qualche libro che i protestanti non hanno dentro, noi abbiamo dentro. Interessante, no? Sta facendo qui. che suppone cos'è il canone, chi decide il canone, che c'è una chiesa che lo stabilisce, che lo legge, eccetera, eccetera. Comunque questo è un libro composto da una serie di libri o di scritti. Alcuni sono i libri sacri del popolo giudaico, in più per i cristiani gli scritti sacri dei primi cristiani. Per cui la Bibbia riunisce dei testi comuni con la religione giudaica, che noi chiamiamo il Vecchio Testamento, e dei testi tipicamente cristiani, per esempio i quattro Vangeli, più le lettere degli Apostoli, più le lettere apostoliche, più gli Atti degli Apostoli, che noi chiamiamo Nuovo Testamento. Per molto tempo, è evidente, no? Questi libri non sono stati raggruppati in un solo libro. Sono stati per dei secoli stati dei rotoli riuniti in un armadio, no? E si chiamavano la legge, i profeti e gli scritti. Questi sono i tre armadi del Vecchio Testamento, del canone giudaico, no? Il Pentateuco, la Torah, la legge, i profeti, i libri storici, i profeti, e gli scritti, perché lì c'è dentro appunto il genere sapienziale, le poesie, le preghiere, no? Cioè, no. Poi appunto non erano libri, ma dei rotoli, non erano scritti su pagine di un libro come oggi, ma su una lunga striscia di papiro, di pergamena. Ricordate che Gesù, quando fa la predica nelle sinagoghe, apre il rotolo, no? Anche il suo paese ha fatto così. Si alzò per fare la lettura e srotolò il libro del profeta Isaia. Perché è solo più tardi che il libro, come noi lo conosciamo, è stato inventato. La parola Bibbia, lo sappiamo, vuol dire i libri, ed è stata usata per la prima volta dai giudei di Alessandria, che hanno tradotto in greco ta Biblia, no, i libri. La prima cosa che è interessante dire alla mamma, che poi deve parlare al figlio di sta roba qui, è importante dire che non era un solo libro e che non è stata scritta in una volta sola, perché questo cambia subito la maniera di rapportarsi a questo libro. Cioè la storia della redazione di questo libro è lunga. Pensate che questa roba qui è stata composta nel giro di 10 secoli. Fate qualche confronto. No. Cioè, per noi si va al Medioevo. Dal Medioevo a oggi abbiamo scritto un libro. E tra l'altro, giustamente, essendo un tempo così lungo, una provenienza così diversa, neanche è possibile ricostruire la storia della redazione. Tante cose sì, ma molte cose no. No, perché questi scritti molto antichi, che tante volte avevano alla base delle tradizioni orali, sono stati poi riscritti e trasformati, inseriti in altri contesti, in periodi più recenti, una serie di volte. Quindi la Bibbia è in realtà un assemblaggio di testi che sono stati redatti in epoche diverse, e che hanno generi letterari diversi, quindi ci sono dentro i miti, dei racconti storici, delle poesie, delle preghiere, dei canti, dei testi giuridici, tantissimi, diritto, no? Codici. Questi scritti sono stati trasformati più volte, riscritti, prima di acquistare questa forma che noi conosciamo, e che data un centinaio di anni prima di Cristo per l'Antico Testamento e un centinaio di anni dopo Cristo per il Nuovo Testamento. Questa composizione, cioè bastano queste 2 o 3 battute, vedete, dopo non c'è bisogno di studiare chissà che, però questa roba qui ti cambia subito il rapporto con la Bibbia, capito? Non è una parola sacra, magica, che viene giù dal cielo. È una cosa creata dall'uomo, appunto, a cui Dio parla, a cui Dio affida la creazione della scrittura. E in Gesù si capirà sta roba qui, no? Questa composizione complessa rende la lettura della Bibbia è un'impresa, certo, non facile. Adesso ti faccio vedere la Bibbia, vedrai, letti e dice... Ma è appassionante proprio perché vi si trova la storia della lenta scoperta, difficile, meravigliosa scoperta del vero Dio, appunto, da parte del popolo di Israele. La Bibbia comincia con un libro che si chiama Genesi, no? Che vuol dire gli inizi. E i primi 11 capitoli di Genesi, quelli che parlano, se ricordate, della creazione, della caduta, del diluvio, e poi della storia del diluvio fino a Abramo. Questi 11 primi capitoli sono stati redatti più tardi del resto di questo libro. E sono stati lì messi per servire da introduzione a tutta la Bibbia. Cioè chi ha tirato insieme sta roba, a un certo punto... ha fatto finta che sto libro raccontasse tutta la storia del mondo, quindi è partito raccontando l'inizio. Il tema comune di questi 11 capitoli della Genesi è una vecchia domanda che ha sempre agitato il cuore dell'uomo, e che è questa fondamentalmente: perché nel mondo c'è il male? Perché nel mondo si soffre? Perché nel mondo c'è la violenza? E se leggete queste robe qui vedrete, non è che c'è la risposta. Però è interessante il fatto che questo libro ponga all'inizio di tutto queste domande radicali dell'uomo e in qualche maniera ci inviti a considerare Dio come colui che è interessato a liberare l'uomo dal male, capito? Ci presenti Dio come colui che viene a liberarci dal male e dalla violenza che è così terribilmente radicata nella storia dell'uomo, no? Il resto del libro della Genesi, che racconta, sapete, la storia dei patriarchi, e il libro seguente, che riguarda l'Esodo, vedremo l'epopea di Mosè, e poi sempre attorno a questa epopea il libro dei Numeri, del Levitico, del Deuteronomio, compongono appunto la Torah, che ci raccontano le origini della fede giudaica. E gli altri libri della Bibbia mostrano come il popolo giudaico di volta in volta accetta, rifiuta, fa crescere, fa tornare indietro questa conoscenza di Dio, che non è solo appunto un discorso fatto una volta per tutte, ma è la risposta alla domanda cos'è Dio, attraverso una storia di liberazione, di storia di un progresso difficile dell'umanità, poiché Dio si è fatto conoscere come fonte di vita e di libertà. E allora la Bibbia, mentre ci dà la conoscenza di Dio, racconta anche come si trasforma il cuore dell'uomo, come avviene l'uomo nell'alleanza con Dio. Come si trasforma accettando l'incontro, la conoscenza di Dio, l'alleanza con Lui. No? Quindi questo è un primissimo discorsino a vostro figlio per dire cosa c'è dentro qui. Allora, qui c'è l'esperienza di un popolo che si pone la domanda di tutti gli uomini: perché si soffre, perché si muore, perché siamo cattivi, no? E di un Dio che si prende cura di questa domanda dell'uomo, di questa storia dell'uomo, si coinvolge, si allea con lui per liberarlo, per salvarlo, per farlo diventare uomo, hai capito? Per dargli la felicità, dopo dipende dal figlio che avete, quali sono i termini che capisce di più. E questo viene raccontato nei primi 11 capitoli attraverso una specie di rappresentazione mitologica di tutta la faccenda. Poi nella storia dei nostri nonni, se vuoi, no? Dove si costituiscono le strutture fondamentali di questo rapporto tra Dio e l'uomo, e poi varie vicende, che vedremo, varie vicende, varie modalità in cui avviene questa alleanza tra Dio e l'uomo, no? E se ci chiede, ma come mai la conoscenza di Dio in questo libro così complicato da comprendere, da leggere, che se uno lo apre da solo, appunto, lo chiude subito. È impossibile capirci, no? Ci vogliono anni, anni e anni di familiarità con la Bibbia per cominciare a vederla in termini prendibili, appunto, no? E questa è una prima, è un primo passo da assimilare, su cui lavorare con calma, no? L'Islam, per esempio, anch'esso parla di una rivelazione di Dio, ma la roba sarebbe avvenuta in maniera più semplice, capito? L'angelo di Dio detta al profeta Maometto le parole della rivelazione, e sta lì sopra le spalle del profeta per vedere se copia bene le parole che lui gli detta. In questo modo tu hai lì la parola stessa di Dio. E addirittura l'arabo, la lingua nella quale è scritto il Corano, è la lingua di Dio. Invece, poi, non so se avremo occasione di dirlo, oltretutto sta roba qui ha detto diverse lingue. L'ebraico, il greco, no. E poi, vabbè, le traduzioni, noi facciamo le traduzioni in tutte le lingue. C'è anche la Bibbia in bergamasco, se qualcuno non capisce altro che il bergamasco, c'è anche quello, eh. Tutto questo è molto più semplice rispetto a questo libro invece scritto in 10 secoli di una quantità di autori diversi, in lingue diverse, così ripreso, riscritto, interpretato. E quindi la ragione principale del perché è così complicato è che Dio ha voluto non presentarsi all'uomo e dire chi è, ma ha voluto farlo dire all'uomo, hai capito? Lo fa dire all'uomo. Cioè Dio vuole farsi conoscere da dentro, non magicamente, non incantatoriamente, ma attraverso la storia, in questo caso appunto di un popolo, delle sue scoperte, delle sue riflessioni, delle sue obiezioni, dei suoi tradimenti, delle sue difficoltà, appunto. Rispettando il ritmo e il tempo che occorre perché questa attività di creazione del senso, appunto, e quindi della parola di Dio nel mondo, possa aver luogo. Non so, facciamo un paio di esempi per dire che Dio ci può dire una parola solo quando noi sappiamo cosa vuol dire, cioè solo quando ne abbiamo fatto l'esperienza. Per esempio, la parola, per alcuni versi c'è una parola straordinaria di Gesù, no? Quella che dice che c'è più gioia a dare che a ricevere. Perché poi, se ci pensate, è proprio per alcuni versi il Vangelo rivolto all'uomo, no? Cioè Dio ti propone di diventare come Lui, e diventare come Lui è fondamentalmente provare più gioia a dare che a ricevere, che è l'aspetto esistenziale della Pasqua, appunto, poi per i cristiani diventa il motivo dominante. Però, per capire un po' sta roba qui, ci vuole tempo. Lo si capisce a un certo punto della vita. Se lo vai a dire a un ragazzo, no. Cioè si deve provare tutta una serie di situazioni nelle quali si prova più gioia a rendere felici altre persone che a ricevere dei regali. Ma quando siamo adolescenti, quando siamo ragazzi, per scoprire che si è amati, soprattutto quando c'è tutta quell'insicurezza, quella dipendenza dagli altri, si è gratificati continuamente solo dal ricevere regali, appunto. Per questo nei bambini una festa di compleanno o di Natale o di Santa Lucia crea questa eccitazione. Cioè per alcuni versi ci sono fasi della vita in cui c'è più gioia a ricevere che a dare. Cioè certe verità hanno bisogno di tempo e di esperienza per essere scoperte. E la Bibbia alla sua maniera testimonia sta roba qui. Che l'uomo ci mette del tempo a capire cosa gli sta dicendo Dio. Che ci vuole una storia, appunto. E la Bibbia testimonia questa storia, quindi ecco perché la Bibbia ha dentro anche delle cose che non sono appunto in qualche maniera, cioè non c'è semplicemente il bianco, il bello, il buono, c'è la violenza, c'è la bugia, c'è la gelosia, anzi c'è quasi più quello come nei film, no? Che cioè, l'uomo si rispecchia di più nella violenza, nella cupidigia, nella furbizia, che non nella bontà, tante, ma anche la Bibbia è così. Certo, il fatto che noi in questa prima battuta diciamo Dio si dice nella storia dell'uomo, bisogna che Dio aspetti che l'uomo cerchi, dica se stesso la sua verità nella fragilità, nella contraddizione della sua storia perché Dio possa parlare appunto. O se volete, come lo si dice un po' più, il fatto che la Bibbia è indissociabilmente parola di Dio e dell'uomo, capito? Non di Dio all'uomo. È parola dell'uomo, hai capito? Beh, questo passaggio, che Dio parli all'uomo, che l'uomo sia capace di dire Dio, che una conversazione sia avvenuta, elaborata nella storia di un popolo, sia stata attestata in una scrittura, che questa conversazione abbia il compimento singolare in un uomo, nell'evento di Gesù e nella testimonianza che di Gesù danno, perché questo poi è il cristianesimo. Che sia possibile appropriarsi di questa parola di Dio attestata, realizzata in Gesù, testimoniata dagli apostoli, detta dalla Chiesa, creduta da me, di come ci si appropri di questa rivelazione mediante la fede. Beh, lo capite che dietro a sta roba qui c'è tutta una serie di concezioni su cui riflettere, di riflessioni da fare, di questioni da porre, da approfondire. Però mi pare è assolutamente importante cominciare a prendere questa posizione, perché a seconda della posizione che prendi poi casca tutto, cioè segue tutto, no? C'è la nostra mentalità, e per lo più ancora la mentalità che Dio in qualche maniera lì dietro alla tenda ci dice, no? E che tra Dio e noi c'è un rapporto fondamentalmente di esteriorità, di apparizione, no? E questo evidentemente non riguarda solo la modalità di interpretare la Bibbia, come si capisce subito. Riguarda proprio il modo di concepire, di interpretare il mio rapporto con Dio, il rapporto di Dio con l'uomo, con la storia. E quindi riguarda poi il modo di valutare complessivamente anche il Vangelo nella storia, la testimonianza dell'evangelizzazione nella storia, che è la Chiesa. Riguarda anche su cosa decidere che la Chiesa deve fare per dare testimonianza di questo fatto dentro una cultura moderna, eccetera. Prendiamo un altro esempio. Il sacrificio di Isacco. Era un costume che era molto sviluppato nelle religioni del Neolitico, quello di offrire in sacrificio le primizie, che fossero dei campi, degli animali. Ma spesso anche il sacrificio del primogenito, del figlio primogenito, per attirare il favore degli dèi. La storia di Abramo, nella Bibbia, ci insegna che Abramo e sua moglie Sara, che è stata a lungo sterile, ebbero un figlio nella loro vecchiaia. E Abramo, che era un uomo molto religioso, pensava che doveva sacrificare il figlio al suo Dio. E d'altro lato, egli sapeva che non avrebbe avuto altri figli e che la venuta tardiva di questo figlio era un regalo di Dio. Egli però, appunto, accede a un rapporto con Dio, che gli fa capire che Dio non vuole che lui gli sacrifichi il figlio, no? Nel suo cuore scopre che Dio non è un Dio che vuole i sacrifici umani, ma è il Dio della vita. Dio che si rivela ad Abramo come Dio della vita nel momento in cui Abramo è pronto ad accogliere questa rivelazione. dal punto di vista di come si possono descrivere gli eventi della storia, il popolo ebreo, al seguito di Abramo, quando era stato fedele a questo Dio, perché poi ha avuto ancora delle tentazioni in Canaan di fare dei sacrifici umani, li ha fatti anche, non ha più praticato sacrifici umani. E quindi questo racconto della Bibbia, che si chiama il sacrificio di Isacco, ha senso perché ricorda un'epoca nella quale il sacrificio umano era una pratica corrente che si imponeva a tutti. E ci mostra come qualcuno un giorno ha avuto la forza e la volontà di trasgredire questo costume molto radicato del suo tempo. Perché si è aperto alla parola di Dio che si esprimeva nel suo cuore, nella sua esperienza. Questo racconto è stato redatto nella Bibbia solo una decina di secoli dopo i fatti, perché ai tempi di Abramo non si conosceva ancora la scrittura. Ma la memoria di questo evento così importante si è conservata di generazione in generazione fino al momento in cui qualcuno l'ha messo per scritto. Quindi l'autore in qualche maniera inventa, immagina la scena in cui Abramo rinuncia a sacrificare il figlio Isacco e lo racconta con le idee e le immagini del suo tempo. Questo è il racconto che oggi noi troviamo nella Bibbia. Non so se questi piccoli esempi funzionano nel far capire cosa vuol dire che Dio parla. Quindi per queste ragioni iniziali, diciamo, buttate lì, si può capire perché la Bibbia è difficile da interpretare, è difficile da accostare, no? E uno si chiede, perché la domanda è, ma perché è necessario passare attraverso un libro così complicato per... lo si capisce, no? Perché senza questo libro tu non sai, non credi che Dio parli attraverso la tua vita, attraverso la vita della tua famiglia, della tua storia, no? E vai a cercare le religioni delle apparizioni, no? Capito? Che invece per i cristiani, sapete, sono del tutto private, secondarie, non aggiungono un H al cristianesimo. Beh, l'altro motivo, anche questo lo metto lì così, ma dopo magari nella seconda rilettura lo faremo in maniera un po' più stringente, però facciamo così adesso, no? Così ci capiamo. L'altro motivo è che noi abbiamo di mezzo Gesù Cristo. Senza la Bibbia Gesù Cristo non si capisce niente. Questo è... cioè uno dice, vabbè, è troppo complicato, no? Non... cioè, in realtà, la testimonianza di questo libro, dell'Antico Testamento, è una preparazione dei cuori alla rivelazione di Gesù. Gesù è secondo le scritture, appunto. Se non segui tutta la conversazione di Dio con l'uomo, poi Gesù appare come una cosa che non ha contesto, hai capito? Questa conversazione, questa cultura all'interno della quale l'evento di Gesù ha senso, riceve senso, e che senso pretende di avere, no? Beh, questa è una cultura che non si è fatta di colpo, ma sul filo della storia di questo popolo, delle scoperte fatte da lui nel dialogo con Dio. Sapete cosa dice la lettera agli Ebrei, no? Dio nel passato ha parlato ai nostri padri a più riprese in molti modi. In questi giorni, che sono gli ultimi, ci ha parlato attraverso il suo figlio, Gesù. Dopo certo sarà anche da capire come mai l'interpretazione che Gesù dà della Bibbia lo porta a essere ammazzato, no? Per questa ragione, fondamentalmente, no? E quindi lì nasce la questione, certo, della sovversione cristiana. Cioè, secondo molti giudei, poi la maniera in cui Gesù dice che Dio parla in maniera definitiva sovverte tutta la loro conversazione con Dio. E questo è una cosa di cui non ci possiamo liberare così dicendo no, ma abbiamo ragione noi. È comunque la questione di Gesù è bella viva, no? No, penso che sia una cosa scontata. Allora, detto questo, data l'idea di cos'è questo libro composto da vari libri in tanto tempo, ha pressappoco dentro questi contenuti, proprio sinteticamente detti, del perché in realtà poi è importante passarci dentro per capire come Dio parla e perché allora è così complesso, perché parla attraverso la storia. E perché comunque poi l'ultima parte che parla di Gesù, cioè a me piacciono i Vangeli, dopo basta. I Vangeli dopo basta, dopo vengo fuori quei Gesù lì coi boccoli, dopo basta, che mia della guerra, la sessualità, la famiglia, l'educazione, le generazioni, la morte, la violenza, la pace, certamente. Le questioni degli uomini, appunto. E si capisce anche perché invece qualche cristiano, per esempio Bonhoeffer, tipicamente, no? In qualche maniera per la nostra epoca secolarizzata ritenga che soprattutto il Vecchio Testamento è la vera provocazione cristiana, no?